Allora, buonasera. Iniziamo con l'appello, dottoressa. Allora. Consonni Alessandra, presente. Crimella, Bussola, presente. Consonni Anna, Lombardini Matteo, Gattinoni, Locatelli, Secchi, Lombardini Giuseppina, Cedro, Invernizzi, Dell'Oro. Ho saltato qualcuno? Ho saltato lei. Ci siete tutti comunque. Sì, e allora ho saltato lui. Vabbè, siete tutti comunque. Bene, possiamo iniziare con il primo punto all'ordine del giorno, che è la lettura, l'approvazione dei verbali delle sedute precedenti. Prego, dottoressa.
Allora, vengono approvati i verbali di 3 sedute. La seduta del 28 novembre 2017, la seduta del 12 gennaio 2018 e quella ultima del 30 gennaio. Si fanno quindi 3 votazioni.
Allora, partiamo con il verbale del 28 novembre 2017. Favorevoli? Astenuti? Secchi? Contrari? Nessuno. Proseguiamo con il Consiglio Comunale del 12 gennaio 2018. Favorevoli? Quanti sono? Quanti quindi, scusate?
Tutti? Mi sembra ce ne sono
12. Ok, 12. Astenuti? 1. Contrari? Nessuno. E poi l'ultimo, che è il Consiglio Comunale del 30 gennaio. Favorevoli? Astenuti?
7, 4, 5, 6.
Astenuti. E contrari nessuno. Bene. Passiamo al secondo punto, che sono le comunicazioni del sindaco. Non ci sono comunicazioni per questo consiglio, quindi passerei direttamente al terzo punto, che è l'approvazione del programma degli incarichi di collaborazione autonoma anno 2018. E cedo la parola all'assessore al bilancio.
Sì, buonasera a tutti. Questa approvazione è un obbligo di legge. Negli anni scorsi abbiamo provveduto ad affidare l'incarico a dei legali. 2 anni fa era un legale riservato per l'ufficio tecnico, l'anno scorso per l'ufficio tributi, quest'anno abbiamo deciso di lasciare un più ampio spazio, diciamo, a disposizione per tutti gli uffici. Quindi è un incarico di lavoro autonomo per consulenza, assistenza legale stragiudiziale al fine di ottenere assistenza per questioni che richiedono un intervento di tipo specialistico ed esperienza di tipo processuale in materia civilistica ed edilizia. Quindi può essere utilizzato per tutti a seconda delle esigenze.
Ci sono interventi o dichiarazioni di voto? Possiamo passare alla votazione? Quindi favorevoli? Nove. Astenuti? Quattro. Contrari? Nessuno. Sì, certo, votiamo anche per l'immediata esecutività. Quindi favorevoli? Nove. Astenuti? Quattro. E contrari? Nessuno. Punto 4 dell'ordine del giorno. Approvazione del piano delle alienazioni e valorizzazioni dei beni immobili comunali non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali anno 2018. Sì, assessore al bilancio.
Sì, penso che non ci sia non abbiamo nulla. Niente, non abbiamo niente perché quello che avevamo era una cappelletta, l'abbiamo già venduta, quindi.
Quindi passiamo alla votazione. La votazione, favorevoli? No.
12 o 15?
Dica. Non si capisce, scusate. Ok, favorevoli, quindi all'unanimità. Quindi astenuti nessuno e contrari nessuno. Rivotiamo anche per, le, sì, per l'immediata esecutività, quindi favorevoli all'unanimità, contrari nessuno e astenuti nessuno. Punto 5, approvazione delle aliquote dell'imposta municipale propria IMU anno 2018. Cedo la parola sempre all'assessore al bilancio.
Sì, confermiamo le aliquote dello scorso anno che prevedono appunto un'aliquota dell'8,3 per mille per quanto riguarda gli immobili, l'aliquota base. Poi abbiamo un'aliquota per l'abitazione principale, però solo per le categorie A1, 8, 9, quindi quelle considerate abitazioni di lusso, che è dello 0,4 per mille, e un'aliquota delle aree fabbricabili sempre del 7,6 per mille. Bisogna però ricordare che lo scorso anno di fatto abbiamo abbassato le tasse per tutti i cittadini che possiedono dei terreni. Oggi, a distanza di un anno dalla nostra riforma che ha abolito il valore unico di 120 euro al metro quadro per tutti i terreni come stabilito nel 2012 da una precedente giunta, posso dire che abbiamo ottenuto un ottimo risultato. I cittadini sono soddisfatti perché pagano molto meno e quindi pagano tutti o quasi. Questo stesso principio sarebbe opportuno che venisse utilizzato anche a livello di tassazione IRPEF da parte dello Stato centrale. Quindi le aliquote sono le stesse dell'anno scorso, però il valore delle aree edificabili sono già state abbassate nello scorso anno.
Ci sono dei numeri a questo proposito oppure no? Cioè dei numeri chiari in modo tale che su quelli ci riusciamo a capire.
Ci sono altre domande? No, abbiamo dei numeri di casi specifici, ma riepilogativi non li ho qua.
Passiamo quindi alla votazione. Favorevoli? 9. Astenuti? 4. Contrari? Nessuno. Rivotiamo per l'immediata esecutività. Favorevoli 9, astenuti 4 e contrari nessuno. Punto 6 all'ordine del giorno, la determinazione delle aliquote tributo servizi indivisibili, TASI, anno 2018. Assessore, prego.
Anche per quanto riguarda la TASI, la tassazione, cioè il tributo per i servizi indivisibili, la tassazione rimane la medesima dello scorso anno, che prevede appunto un'aliquota del 2 per mille per le abitazioni di lusso di cui parlavamo prima. dello 0,6 per mille per tutti gli altri immobili e dell'1 per mille per i fabbricati rurali ad uso strumentale. Ricordo inoltre che per quanto riguarda la prima casa vi è l'esenzione. Queste sono, la TASI è quella tariffa, quel tributo che serve alla copertura di quelle spese appunto indivisibili, fra cui nello specifico l'illuminazione pubblica, che avevamo 75.000 euro, la manutenzione del verde pubblico, la manutenzione del patrimonio comunale, delle strade e una quota parte delle spese di vigilanza.
Se non ci sono interventi passiamo... Ah, prego.
Allora, usufruendo anche della mia partecipazione alla Commissione, volevo capire o chiarire una spiegazione sul discorso delle quote che poi vanno a creare il montante da cui determinare la TASI. C'è una cifra che è quella che lei poc'anzi ha stabilito, quota parte relativa a spesa pubblica, sicurezza e vigilanza. Cioè, nel senso, quella cifra che è messa lì è una quota parte, perché a me risulta che quella cifra è la cifra che poi vediamo anche nel bilancio di previsione, è la cifra che lei è stata discussa in commissione, quindi in teoria io il totale è fatto dall'intera cifra, quindi 89.085 euro. Okay? Però a questo punto la domanda, un chiarimento, una spiegazione è: se io guardo lo stesso specchietto del 2017, la quota era su quella voce erano 119.585. A quel punto qui la differenza, come lei cortesemente ha spiegato in commissione, è la questione membri del nucleo del comando di polizia locale. Okay? Quindi tecnicamente dico, mi sembra, oppure magari commetto io un errore, se di fatto, come lei comunque in commissione ha annunciato, che sarà intenzione dell'amministrazione continuare a mantenere la presenza del terzo agente di polizia locale e quindi di fatto la cifra verrà variata, in questo senso la parte che io vado a mettere non copre l'intero... ha capito?
Allora, dunque... Veniamo un passo indietro per quanto riguarda la TASI. La TASI non dice che bisogna per forza coprire tutte queste spese. Diciamo che è un procedimento che va a ritroso, nel senso che viene stabilita la TASI in base al gettito, in base all'aliquota. E poi da quel gettito il ragioniere deve andare a, imputarlo ai vari tipi di capitoli di spesa. Quindi non è che deve per forza coprire in toto la spesa, ad esempio, della pubblica sicurezza o della manutenzione del patrimonio comunale, che sicuramente andremo a incrementare ulteriormente anche il prossimo mese. Per quanto riguarda il discorso del terzo vigile, confermo che è un punto, uno dei capisaldi nel nostro programma, confermo che abbiamo l'assoluta intenzione di prenderlo. Il ragioniere però ha fatto questa valutazione perché negli anni scorsi abbiamo fatto veramente tanto per riuscire a prenderlo immediatamente, questo terzo vigile, a partire dal bando con la provincia, a partire successivamente con una mobilità e così via. Siccome ad oggi non siamo ancora riusciti a farlo, io confido che ce la faremo nel breve periodo, però ad oggi non c'era, il ragioniere ha detto prudenzialmente preferisce non considerarlo piuttosto che poi dover arrivare a fare una variazione verso fine anno e dover togliere delle somme da quei capitoli, oppure rischiare di non toglierle e lasciare che confluiscano nell'avanzo. Quindi non appena avremo la certezza di avere il terzo vigile, i soldi andremo a metterli su quel capitolo.
Possiamo passare alla votazione, quindi. Favorevoli? 9. Astenuti? 4. No, 3, scusi. Ah, 4. Allora, astenuti 4 e contrari nessuno. Rivotiamo. Favorevoli 9, astenuti 4 e contrari nessuno. Proseguiamo con il punto 7 all'ordine del giorno, che riguarda l'approvazione del piano finanziario e tariffe relative alla tassa sui rifiuti Tari. Determinazione delle rate e delle scadenze di versamento del tributo anno 2018. Assessore Bussola, a lei la parola.
Sì, anche per la Tari, tariffa dei rifiuti, nel 2018 non vi sarà alcun aumento. Il totale dei costi ammonta a 458.410 euro contro i 461.292 dello scorso anno, quindi una lievissima diminuzione, che per quei tempi che corrono non è poco. Per quanto concerne l'impianto finanziario, abbiamo deciso anche quest'anno di seguire il principio di continuità con gli scorsi anni e pertanto assistiamo ad una suddivisione dei costi fra costi variabili e costi fissi, definiti in base ai costi di Silea e in base ai costi del Comune di Ballabio, nonché una suddivisione tra costi domestici e non domestici, con le percentuali sempre del 78% e del 22%. Nel 2018 inoltre vi è stata l'introduzione della raccolta differenziata porta a porta di carta e cartone e devo dire che dopo le ovvie difficoltà della primissima settimana i ballabiesi si sono dimostrati molto sensibili al tema della differenziazione ed hanno rapidamente appreso la nuova abitudine. Per questo mi congratulo anche col il nuovo assessore Simonetti, il cui ruolo è sicuramente importante. Abbiamo poi, seppur in maniera minima, assistiamo in base ai dati che ci riportano nel piano finanziario Silea, un leggero miglioramento rispetto allo scorso anno, dove la percentuale di raccolta differenziata era del 75,93, mentre quest'anno abbiamo il 76,1. 0,2% non è tanto, però l'importante è il trend.
Ma posso, io ho una serie di analisi, posizioni, riflessioni, domande che poi scaturiranno nella mia, cioè anticipo qua il mio voto contrario, come già del resto espresso l'anno scorso. Partiamo dal, seguendo un po' la traccia, io su questo piano faccio fatica ad evidenziare quali sono gli obiettivi di gestione del ciclo dei servizi, quindi in teoria un piano finanziario che già contiene anche dei passaggi tecnici, descrittivi, logistici, di organizzazione del servizio, dovrebbe contenere, come già scritto in premessa nel punto 1, degli obiettivi che l'amministrazione si vuole dare. Chiaro che stiamo parlando di un piano finanziario. Io ho, come già più volte dichiarato, difficoltà non essendo mia materia, però il piano contiene anche dei passaggi tecnici, dei passaggi gestionali e quindi concentrerò il mio intervento su questo aspetto. Il primo punto che ho ribadito anche negli anni precedenti, che non mi è chiaro e io trovo totalmente fuori luogo l'inserimento di questa percentuale, che è smentita poi nelle successive pubblicazioni di quello che sono le percentuali di Ballabio, che è questa percentuale del 76,1%, che tra l'altro è presente anche negli altri anni, perché se andiamo l'anno scorso, nel piano dell'anno scorso era 76%, mentre nel 2016 mi sembra che era del 73%. Qual è il punto che mi vede contestare o mi mancano degli elementi di maggior comprensione di questo punto. E che cosa significa? Perché poi nelle percentuali, nelle statistiche, nelle classifiche, io non vedo Ballabio posizionata al 76 quest'anno, al 76 l'anno scorso, al 73 2000. Ma lo dico non perché voglio rimarcare il lavoro che c'è o che non c'è, ma per capire questo punto, che secondo me è fondamentale perché poi traccia un obiettivo che un'amministrazione si deve dare nel conseguire dei dati che poi fanno determinare anche eventuali costi o interventi. I numeri, come ha già anticipato lei, sono, a mio avviso, è vero, con i tempi che corrono ci abbiamo amministrazioni vicine che hanno alzato di circa l'11% la Tari, qui è rimasta invariata, ma il dettaglio dei numeri mi lascia un po' perplesso, nel senso il costo totale è variato di 3.000 euro, quindi su una quota di questo tipo, cioè si sta parlando di circa 458-461, possiamo definirlo un costo invariato. Ma se vado nello spuntare i costi, vedo che, ed è qui è la mia perplessità dal punto di vista tecnico, e quindi avanzo questa mia perplessità sul piano finanziario, che arrivo a un costo finale uguale quando all'interno i costi che determinano la cifra totale hanno subito una variazione, in alcuni casi impercettibile, e quindi penso, e su questa variazione non ho nulla da dire, da eccepire, ma ci sono delle variazioni che mi lasciano alquanto un po' perplesso. Quindi i dati che definiscono l'attività, la raccolta, la gestione sembrano calare, quindi a sposare la politica o il comportamento virtuoso dei cittadini. Ma dall'altro trovo, ad esempio, nella voce CGG, costi generali di gestione, siamo passati dal 2017, piano finanziario Tari, 13.578, qui è diventato 121.143. Cioè, quindi, come l'anno scorso io reclamavo una variazione dello spazzamento strade che viaggiava con un aumento di circa 26.000 euro, perché si passava da 71.907 del 2016 a 98.087 del 2017, quindi una variazione, e poi arriviamo alla previsione del 2018 con 47.348. Cioè, io abito qui, a me sembra che le strade non sono né più pulite né meno pulite di prima, sto parlando della vostra amministrazione, ma anche quando c'era prima. Quindi i passaggi sono quelli, io non riesco a comprendere dentro a questa disposizione di spese queste variazioni, ma soprattutto, ripeto, che mi lascia perplesso è quella voce costi generali di gestione, in cui la cifra varia da 13.000 dell'anno scorso ai 121.143. Cioè, non vorrei, conoscendo chi abbiamo di fronte, non voi, che vengono spalmati dei costi, ok? Ma alla fine quello che io vedo non cala mai è il totale di questa cifra, che poi è quello che noi, inteso come residenti di Ballabio, dobbiamo sostenere e dobbiamo coprire. Dentro nel piano della Tari, a mio avviso c'è un punto che io voglio sottolineare e che da utente, da residente e quindi da consigliere mi permetto di porre maggiore attenzione a quello che è il centro di raccolta in termini, uno, della situazione caotica che si ha per via del disguido dovuto alla parziale impossibilità di utilizzo dell'area. Due, a mio avviso, nelle volte che frequento io l'area e dai riporti che ho di alcuni residenti, trovo una cosa da osservare, da porre attenzione, la disparità o la sproporzione tra il costo del personale Silea e l'operatività, la professionalità e l'attenzione del personale Silea. Cioè, trovo a volte quasi più professionale, più presente la presenza dei volontari che da anni seguono il centro di raccolta, in quanto alla presenza e alla professionalità che dovrebbero dare il valore aggiunto, consigli, aiuti ai cittadini del personale Silea. Okay? Quindi, visto, tradotto e sintetizzando, visto che li paghiamo, che lavorassero e facessero sentire la loro presenza. C'è poi a concludere un'appendice che a mio avviso è chiaro che viene toccata di striscio da questo piano, ma se ne parla, che è la situazione dei piani Resinelli. Il contratto che è presente sull'albo pretorio, che è il nuovo contratto di Silea, traccia qual è la linea di intervento, e quindi io qui lo suggerisco all'assessore, imputando a lui nessun tipo di criticità piuttosto che negatività, ma a mio avviso lì c'è un aspetto negativo. Ai piani Resinelli non si sta facendo la raccolta differenziata. Ora, uno mi può dire, tu quando facevi l'assessore la facevi? No. Però siamo nel 2018, Silea si è data un sacco di propositi. Io ho visto che ha presentato un piano standard di intervento e un piano di varianti. Le varianti che riportavano al servizio con una presenza di una maggiore possibilità di differenziazione dei rifiuti non sono state accettate, penso per un motivo economico. Però almeno nel periodo di grossa affluenza dell'area io porrei attenzione a questo aspetto. La seconda cosa, e poi concludo, è che nel contratto di Silea, per la questione dei Resinelli, rimane una porzione di territorio comunale, perché tra l'altro abbiamo la facilità di avere ora i confini ben dettagliati dal posizionamento dei nuovi cartelli, e mi riferisco alla località Roncaiolo, che è inserita in questo contratto per quanto riguarda lo spazzamento strada e la manutenzione della strada. A mio avviso non è chiaro, uno, come devono intervenire, perché lì si parla di interventi a chiamata, due, non riesco a capire perché i residenti di quella zona, che è del comune di Ballabio, che più volte hanno reclamato una minore attenzione rispetto, debbano essere inseriti in un appalto di questo tipo e non devono far parte invece a pieno titolo della gestione del ciclo della raccolta come tutti gli altri residenti del comune di Ballabio.
Ci rispondiamo tutti dopo, ci sono altre domande?
Io ho solamente un aspetto, volevo capire meglio quali sono le entità che entrano, che sono state incluse nel costo di gestione, e questo è il primo aspetto. E il secondo aspetto è se quel 76,1 di percentuale di raccolta differenziata, che credo potremmo fare i salti forse di un chilometro, è un dato atteso, che però è sempre atteso ma non si realizza mai, oppure che tipo di dato sia. Quindi sono due le domande. Che dato è questo 76,1% da una parte, e seconda parte, analiticamente, quali sono i costi che entrano nel costo di gestione?
Allora, comincio a rispondere a Delloro. Allora, dunque, la prima domanda riguardava gli obiettivi, quali sono gli obiettivi dell'amministrazione comunale in merito alla gestione dei rifiuti. Ecco, l'obiettivo, senza ombra di dubbio, è quello di migliorare la qualità della raccolta differenziata, ma non per un qualcosa di filosofico, ma perché questo si traduce direttamente in una diminuzione dei costi, delle spese dei vari cittadini. Quindi questo è senza ombra di dubbio il nostro obiettivo. Per quanto riguarda questo 7,1%, ora, qui a pagina, i dati sono forniti da Silea, non sono elaborazioni del Comune, però a pagina 3 c'è scritto che sono definiti in base a un preconsuntivo, in base al periodo gennaio-ottobre, proiettato per tutto l'anno 2018. Qui ci sono i chilogrammi, io ho provato a fare due o tre somme, se abbiamo 499.000 euro circa di chilogrammi di rifiuti indifferenziati, 1.590.000 euro di chilogrammi di raccolta differenziata, effettivamente in base a questi dati la percentuale è del 76,1%. Poi se i dati che siano corretti lo attesta Silea, non saprei, bisognerebbe vedere le altre statistiche come sono fatte.
Mezzo fa, io ho posto la questione, mi hanno detto, se ben se lo ricorda il centro, che quei dati non erano, cioè non sapevano che la percentuale era intorno al 60, viaggia dal 63 al 66%, e che quei dati lì non sapevano anche cosa si riferissero. Ora qui li vedo che sono dati forniti da Silea e quindi ripropongo sempre la stessa domanda, fermo con con i miei dubbi. Ma questi sono i numeri della provincia. Cioè,
questi sono i numeri di Silea, quindi vabbè, approfondiremo. Poi, per quanto riguarda i costi che segnalava prima la differenza del CGC, allora, anche quest'anno Silea, a seguito del bando che hanno fatto, una riclassificazione. Quindi i costi totali non cambiano, come dicevamo, sono diminuiti di poche migliaia di euro. Poi li hanno imputati a capitoli diversi, ma anche qui i singoli comuni non possono farci nient'altro che prendere i dati di Silea. D'altronde anni fa probabilmente non c'era neanche questo prospetto, mi immagino. Comunque sia, questi sono i dati proprio forniti da loro. Quello che mi interessa da amministratore, sì, anche qui si può cercare di capire, però in realtà quello che conta è essere certi che non ci siano aumenti di tasse. Poi per il centro di raccolta, rispondo a Cedro, i costi di gestione, quali costi vanno dentro sono le stesse cose degli altri anni, cioè quindi c'è questo aumento, di quale? Del CGC, quello che diceva lui, e quello lì l'ho detto, è una riclassificazione che ha fatto Silea. Quello lì sono i conti che ha spostato da certi capitoli ad altri a seguito di una loro. È il secondo anno di fila, però non sono cose nostre.
Il calcolo della raccolta differenziata, considerato che i conti non tornano, non tornano Paolo Dall'Oro, non tornano nemmeno me. È possibile avere una simulazione di questo conteggio? Chiedere a Silea e trasmettercelo?
Il conteggio a pagina 3 c'è, è chiaro. Semmai più che simulazione della percentuale, chiedigli conferma che i chilogrammi siano corretti. Quello sì, potremmo provare. La percentuale.
Questo bussolo corrisponde, sì, ai chilogrammi che sono stati fatturati da Silea al comune? Oppure che chilogrammi sono? Cioè, perché qua sta il
chilogrammi, c'è scritto i chilogrammi consumati da gennaio a ottobre e poi rapportati in proporzione stimandoli per tutto l'anno, quindi fino al 31-12.
No, il metodo di calcolo mi è chiaro. Il discorso è se questi chilogrammi qua sono stati verificati oppure no. Perché sembra una percentuale veramente poco credibile, quella che è del 76%.
Secondo me hanno delle basi di calcolo Silea, d'altronde le proporzioni bisogna sempre vedere come fanno quelle percentuali lì e come sono fatte queste. Vediamo, insomma.
Vediamo
quello che conta è il rapporto con l'anno precedente, comunque sia, perché se qua ci fosse stato un aumento della raccolta indifferenziata sarebbe stato un problema. In realtà c'è comunque sia un trend virtuoso, io sono convinto che questi le dati Silea non ho motivi per credere che siano errati.
Mi scusi, poi non veramente. Giustamente bisogna guardare i numeri, faccio fatica a guardare solo i numeri, ma alla fine in questo passaggio dobbiamo guardare i numeri. Ma dico, se i rifiuti calano, come di fatto loro dicono perché ce li hanno calati, se i servizi sono questi, perché di fatto li conosciamo, sono anni, fanno questi servizi, non hanno introdotto un servizio nuovo, cioè non abbiamo la tassa Alecco, è aumentata perché hanno cambiato i passaggi, è veramente inconcepibile come la nostra società possa imputare un costo che è variato da 13.000 euro a 121.000 euro e noi diciamo che siamo contenti perché comunque il totale non cambia. Io faccio fatica a sopportare un ragionamento di questo tipo. Uno, perché mi piacerebbe che se i miei cittadini compissero un percorso di attenzione, eccetera, non dovremmo dire non aumentiamo più, ma dovremmo incominciare a pensare se c'è margine per diminuirle. Ma soprattutto devono spiegarci da dove esce questa variazione così cospicua e così marcata. Penso che il pericolo è non tanto avere una cifra che varia, ma di non farsi prendere in giro.
Oh, prego.
Ringrazio il consigliere per le considerazioni sui piani Resinelli, che condivido in linea di massima. Abbiamo già avuto delle interlocuzioni con Silea e anche con altri comuni e stiamo studiando delle soluzioni. Il problema è che le soluzioni che prospetta Silea sono a volte molto costose, quindi quello è un po' lo scoglio. In ogni caso, quando avremo definito un quadro d'azione un po' più preciso, lo porterò in commissione.
Approfitto per dire, potrebbe essere significativo un segnale che almeno nei periodi estivi, qui si fa una netta distinzione tra i periodi invernali e i periodi estivi, quindi se si parla di periodi estivi, quindi dal 15 di giugno, luglio al 9 di settembre, introdurre in quel periodo almeno come segnale, come attenzione del territorio, ma anche come presenza e visibilità nei confronti dei turisti che frequentano l'area, cioè quello che sono le raccolte che avvengono nei rispettivi comuni.
Se ci sono dichiarazioni di voto, prego.
Come gruppo cambiamo insieme. Dichiarazione di voto in merito al punto 7. Essendo un piano finanziario invariato sui numeri rispetto a quello del 2017 ed essendo al terzo piano che approviamo, non si travedono novità di rilievo. Nulla dal punto di vista economico, a seguito delle innumerevoli proclamazioni di virtuosismi ambientali. Alla fine compaiono sempre delle cifre che riportano i totali e quindi quello che devono pagare i cittadini allo stesso punto. Nulla sul fronte delle novità tecniche organizzative. La tariffa puntuale è ferma, la raccolta differenziata oscilla solo nelle dichiarazioni sulla stampa. Il centro di raccolta ha potenziato i giorni di apertura ma è nel caos. Le novità annunciate del precedente assessore sono evaporate come il suo incarico. Resinelli è abbandonata a se stessa. Quello che lascia sorpresi è la mancanza di visione e di progettualità sul dove vuole arrivare Ballabio. Quale obiettivo di questa amministrazione del nuovo assessore? Quali percorsi per migliorare i punti ancora sospesi? Nel frattempo continuiamo a pagare allo stesso modo, con gli stessi coefficienti, con gli stessi numeri e di fatto non assistiamo a nessun passo in avanti. Per questo si esprime un voto contrario al piano finanziario in oggetto.
Passiamo quindi alle votazioni. Favorevoli? 9. Astenuti? Nessuno. Contrari? 4. Rivotiamo per l'esecutività. Favorevoli? 9. Astenuti? Nessuno. E contrari? 4. Passiamo al successivo punto. Il numero 8, che è il documento unico di programmazione DUP semplificato per il periodo 2018-2020, approvazione nota di aggiornamento. Assessore, prego.
Sì, questo in realtà è solamente un aggiornamento del documento unico di programmazione che abbiamo votato lo scorso anno. Quello che cambia principalmente è dovuto al riguardo al turismo e quindi è il bando delle valli prealpine sotto la denominazione valorizzazione turistica delle valli prealpine della provincia di Lecco, Grigne, Valsassina e Piani Resinelli. Ecco, questa è la principale novità dove sono stati introdotti 200.000 euro di spesa da parte del Comune e 160.000 euro sarà un contributo che arriverà per il tramite della comunità montana dalla Regione Lombardia. con questo bando andremo a fare due, principalmente due novità. Allora andremo a installare una parete di roccia per scalare al ventaglio. Eccolo qua, vediamo. E poi abbiamo progettato un locale pluriuso al Parco Grignetta in modo che possa essere utilizzato oltre che nei periodi estivi anche nel periodo invernale.
Sì, siamo un po' sempre alle solite qua a Bussola, cioè il DUP che è vuoto. E anzi, in questa occasione qua, il DUP vuoto, cosa che fra l'altro sia nella relazione da revisore, sia nella nota integrativa, si ricalca l'importanza di questo documento programmatico, mentre noi in effetti non lo stiamo utilizzando. E questo, in questo contesto qua, di previsionale, è ancora più grave, perché sostanzialmente non ci dà la possibilità di avere una visibilità su quelle che saranno le attività, interventi e progetti che saranno realizzati quest'anno. Per cui stasera poi andremo ad approvare un bilancio previsionale in cui sostanzialmente è un bilancio previsionale monco. Quindi questo qui mi sembra veramente una cosa che non va bene dal punto di vista di un'amministrazione che si definisce trasparente. Non mi sembra trasparenza il fatto che a fine marzo i consiglieri comunali non sappiano ancora che cosa si farà quest'anno a Ballavio. Cioè, mi sembra veramente una cosa non bella, insomma.
Beh, mi allineo alla riflessione. Del resto i numeri li abbiamo un po' visti alla Commissione. Il resto dell'intervento verrà fatto nel punto 9, quando ci sarà da approvare il bilancio.
Quindi passiamo, se non ci sono dichiarazioni di voto, alle votazioni. Favorevoli. Quindi passiamo alla votazione. Favorevoli. 9. Astenuti. Nessuno. Contrari, 4. Rivotiamo per l'immediata esecutività. Favorevoli 9, astenuti nessuno, contrari 4. Allora. Passiamo al punto 9. Approvazione del bilancio di previsione 2018-2020 e dei relativi allegati. Prego, assessore.
Egregi consiglieri, cittadini e auditori, stasera siamo di fronte ad un bilancio di previsione 2018 del Comune di Ballavio, caratterizzato da due fattori: nessun aumento di tasse, conferma e potenziamento di tutti i servizi erogati dal Comune. Un bilancio sano e coerente con i principi contabili, secondo quanto certificato sia dal ragioniere del Comune sia dall'organo di revisione, ed in costante miglioramento per quanto concerne l'indice di indebitamento, passato da valori di oltre 4% di pochi anni fa all'attuale 2,98% previsto per il 2018. Non avere aumenti nella tassazione può essere considerato scontato, ma in realtà così non è, soprattutto alla luce di tagli da parte dello Stato centrale avvenuti nell'ultimo biennio, tramite il Fondo di Solidarietà Comunale. Ricordo che ci sono stati tagliati ben più di 140.000 euro e che siamo riusciti a sopperire a tale mannaia solamente grazie ad un'attenta opera di spending review. Occorre considerare inoltre che Ballavio è uno dei comuni della provincia di Lecco con la più bassa tassazione in assoluto. Nelle delibere precedenti abbiamo parlato delle tasse sugli immobili, ma non bisogna scordare che l'addizionale IRPEF, media dei paesi della provincia di Lecco, è superiore dello 0,5% con punte dello 0,8%, mentre l'aliquota di Ballavio è solamente dello 0,35%. Esattamente come lo scorso anno, la normativa contabile del pareggio di bilancio non ci permette di applicare subito il nostro avanzo, che in via presuntiva è stato stimato in 759.690 euro. Ma certamente lo faremo il mese prossimo, non appena approvato il consuntivo 2017. Questa, d'altronde, è la stessa prassi a cui siamo obbligati dalla legge e con la quale nell'ultimo biennio abbiamo realizzato asfaltature, marciapiedi, installato telecamere intelligenti, rifatto la pavimentazione di varie vie del nucleo storico di Ballabio superiore ed inferiore, potenziato gli impianti di illuminazione pubblica, creato delle aree wifi, riqualificato i sentieri delle montagne che ci circondano, nonché sistemato l'accatastamento non a norma degli edifici comunali che abbiamo ereditato.
Allora, io ho partecipato alla commissione bilancio e grazie a questa ho inquadrato un po' la centralità dei numeri e dell'intervento. Devo dire che quello che ha appena detto lei riguardo alla scelta è stata ben evidenziata e si è ben capita in quella commissione. Mi permetto di iniziare il mio intervento riportando un breve stralcio di quello che abbiamo come contributo sulla strategia amministrativa, che è una valutazione del Presidente del Dipartimento Finanze Locali di ANCI Lombardia. La legge di bilancio 2018 ha ancora qualche limite, ma la sua positività va inquadrata nel contesto precedente, che vede il quinquennio 2011-2015 caratterizzarsi da un susseguirsi pesantissimo di manovre. Questo in sintesi il commento alla legge di stabilità di Giovanni Buvoli, presidente del Dipartimento Finanze Locali di ANCI Lombardia, presentato durante un incontro che ha visto la collaborazione dell'Associazione dei Comuni e della Fondazione IFE per introdurre amministratori e funzionari comunali al provvedimento di bilancio annuale. Nel lustro incriminato, 2011-2015, i comuni hanno subito 9 miliardi di tagli alle risorse, una riduzione del 28% della spesa per investimenti e una riduzione del 12% della spesa del personale, ha indicato il vice sindaco di Mantova. Pertanto la bontà della legge di bilancio deve essere evidenziata in questo quadro, modificato dall'avvio della nuova contabilità, dalla possibilità di utilizzo degli avanzi di gestione, dalla creazione del fondo crediti di dubbia esigibilità e soprattutto dall'assenza di nuovi tagli. Quindi il mio primo passaggio è per dire che questo stralcio di articolo definisce un quadro completamente mutato e sicuramente per chi deve trattare e deve lavorare cercando di far quadrare i bilanci, cioè i soldi, con le attività, con le azioni, certamente più facile. Quindi trovo leggermente sproporzionato e esagerata la valutazione di comparazione di ciò che noi troviamo in questa fase e quello che in relazione alle scelte e alle linee e agli interventi che si sono svolti nel passato a cui lei fa riferimento. Sentire poi che l'avanzo di gestione di un'amministrazione comunale si aggira a 750.000 euro a me provoca una leggera vergogna, nel senso che è vero che i soldi si amministrano bene, ma permettersi di girare con un avanzo di questo tipo c'è da chiedersi per cosa stiamo chiedendo i soldi ai cittadini, cosa non stiamo facendo e se un'amministrazione può vantarsi di avere un avanzo così alto. La scelta poi di presentare un documento che non sia chiaro, che non sia coraggioso su quello che sono, ma anche a fronte di questi numeri, delle scelte in cui si vuole dirigere dal punto di vista politico un'amministrazione in termini di impegni di spesa per progetti che erano anche inseriti nella vostra campagna elettorale, nel vostro programma. Quindi, dico, si sta arrivando, si è superato la metà del mandato, bisogna battere un colpo e dire siamo presenti, stiamo facendo. Cioè, le cose che avete citato sono dei passaggi leggeri, a mio avviso. Poi, se vi accontentate di quello, ok. Ma presentarsi di fronte ai cittadini con un avanzo di questo tipo, senza nulla fare, vabbè, attenderemo, come ha detto lei in commissione, le novità ci saranno, visto cosa esce, spero siano delle novità, questa volta, più pertinenti e più marcate. Concludo con una domanda. Volevo capire se a questi soldi sono inseriti, è previsto o si arriva a una cifra così perché è già stimato il dividendo straordinario che nell'operazione che vedremo successivamente, che tra l'altro a spanne e a previsioni si aggira su una cifra di questo tipo anche, quindi Ballabio si ritroverà con un gruzzo che potrebbe essere all'incirca il doppio di questo per l'anno prossimo, se in questa cifra c'è già anche quella previsione o non è contemplata quella previsione. Concludo anticipando una dichiarazione di voto dei due gruppi Cambiamo Insieme e l'altro gruppo di minoranza e una dichiarazione di voto congiunta.
Sì, io volevo tornare anch'io un po' sullo spirito di quanto letto prima da Paolo Dell'Oro. Cioè, in sostanza, il mantra è un po' sempre quello. Lo Stato centrale ci sta vessando e quindi noi non riusciamo a muoverci. Ora, io mi dico, in questo momento qua mi sembra che l'unico vincolo impegnativo che è rimasto è il pareggio di bilancio. Cioè, ora, se anche alle amministrazioni comunali non vogliamo imporre questo vincolo, mi chiedo che cosa dovremmo chiedere alle amministrazioni. Cioè, o tutti fanno quello che vogliono, come succedeva fino a un po' di anni fa, oppure quantomeno pretendere un pareggio di bilancio mi sembra una cosa indispensabile. Poi dice, vabbè, non abbiamo aumentato le tasse perché abbiamo fatto una forte spending review. Cioè, io guardo, ho qua due dati a caso, spese correnti, che di solito è un indice dove la spending review si va ad applicare, e vedo che il 2017 è sui 2.700.000 e le previsioni per il 2018 sono 2.500.000, quindi vuol dire che l'anno scorso probabilmente di spending review ce n'era stata poca, anche perché si proviene da dati 2014 che era nettamente migliori, quindi 2.287.000 per esempio. L'impossibilità di permettere l'applicazione del bilancio, anche su questo ho qualche dubbio, perché leggendo proprio stamattina degli articoli apparsi non molto tempo fa, anche su Solo 24 Ore, mi sembrava che per quanto riguarda l'avanzo di amministrazione libero poteva essere applicato in sede di bilancio di previsione. Quindi, insomma, una serie di informazioni che mi lasciano un po' così perplesso. Venendo invece nel pratico, un punto che vorrei richiamare è che di cui mi sento molto contrariato è la mancanza, anche in questa fase, di un intervento sulla sicurezza stradale per migliorare e diminuire il rischio della zona del Parco Monte Due Mani. Mi sarei aspettato che quantomeno quest'anno, dopo che è stato richiesto più volte, ci fosse l'intervento per andare aumentare il livello di sicurezza in quella zona. Invece vedo che purtroppo anche quest'anno manca. Mi chiedo se c'è sensibilità oppure se siamo sempre a dire le mie le toa e non facciamo niente per risolvere il problema.
Thank you.
Allora, comincio dalle osservazioni dell'oro. Dunque, i pareri che ha citato sono legittimi, per l'amor di Dio, autorevoli, nessuno mette in dubbio il parere di varie persone. Il problema è che è uno solo, che è vero che in questi anni, cioè senza ombra di dubbio, noi abbiamo la fortuna di poter utilizzare l'avanzo, seppur in maniera limitata, ma il grosso handicap di questo periodo storico, che non hanno riportato le sue dichiarazioni, riguarda le spese correnti. Nelle spese correnti uno non può utilizzare, come si faceva anni fa, e decidere di spendere con maggiore liberalità, perché si è molto, molto ristretti. Diciamo, l'avanzo va solo sul titolo secondo. E quindi poi rimaniamo sempre il problema dello dividendo straordinario. Innanzitutto bisogna vedere poi se è vero che arriverà, perché non si capisce ancora, sinceramente. All'Aereo Reti non hanno ancora detto che cosa vogliono fare, hanno delle idee, ma di certo non c'è nulla. E confermo che se arriverà questo dividendo straordinario, comunque ad oggi non è dentro nel nostro avanzo, quindi sarà qualcosa in più. Però anche se arrivasse, comunque sia, c'è il pareggio di bilancio, che diversamente da quello che diceva Cedro poco fa, è vero, non è così semplice come diceva lei, è vero che c'è il pareggio, però c'è sia di competenza che di cassa, ci sono tutta una serie di regole col fondo pluriennale vincolato che non si può riportare agli anni successivi, insomma non è così semplice. Per parlare poi di altre regole che riguardano, ad esempio, secondo me, una delle storture madri di questo periodo è comunque sia anche il limite del personale. È vero che anni fa c'erano certi comuni che magari avevano un sovrannumero di dipendenti e di conseguenza hanno fatto questa regola, che era anche giusta, però poi a mio avviso bisogna calibrare caso per caso. Se uno ha i soldi, perché non potrebbe spendere per il personale? Da un certo punto di vista il personale è forse il motore principe di un'azienda, quindi se ci vedessimo come un'azienda e c'è bisogno di lavorare, di poter produrre, da un certo punto di vista uno dice, beh, mi prendo un dipendente in più che sicuramente mi farà guadagnare di più. Però vabbè, questo è, quindi i vincoli, i lacci sotto diverse forme ci sono, e quindi non è così, come stava raccontando, così semplice. Poi, per quanto riguarda invece la manutenzione del tratto di strada, beh, se volete aggiungere qualcosa.
Molto telegraficamente, in una situazione dove la provincia di Lecco ha approvato il preventivo nel novembre 2017, voglio dire, cosa vogliamo aggiungere? Sentire dire che non ci sono vincoli, lacciuoli, i tagli, eccetera, ma di cosa stiamo parlando? Cioè, la provincia di Lecco ha approvato il preventivo 2017 alla fine di novembre del 2017. Voglio dire, qua i soldi ci sono, quando saranno applicati saranno spesi. Sulla questione sicurezza, zona due mani, condivido, non passa settimana che non ci guardiamo dentro, arriverà al punto anche quella, insomma.
Le due mani, non ho capito se stiamo demandando alla provincia l'intervento, e allora campa cavalca l'erba la cres, oppure se invece pensiamo di metterci mano e risolverlo noi questo problema qua.
Dichiarazione di voto? Prego.
Dichiarazione di voto congiunta delle minoranze sul punto 9 all'ordine del giorno. Approvazione bilancio di previsione 2018-2020. Riteniamo le modalità di esecuzione del bilancio di previsione in linea con quanto presentato negli altri tre anni dell'amministrazione Consonni. Il DUP, documento unico di programmazione, finalizzato dalla normativa alla programmazione economica finanziaria comunale e in particolare alla programmazione degli investimenti, è lasciato intenzionalmente più o meno vuoto anche in questo passaggio di aggiornamento. pensato per contenere la visione complessiva dell'amministrazione, espressa attraverso le politiche e i progetti, a differenza del bilancio di previsione che è soltanto la rappresentazione dei flussi finanziari in entrata e in uscita. È evidente che se si possiede o se si è posseduti da una visione tecnica o peggio ragionieristica solamente, si considera il bilancio di previsione come documento principale, sottraendo ogni valore alla programmazione reale, quella delle politiche, delle scelte di intervento nel territorio e quella del recupero della relazione tra cittadini e istituzioni, anche in termini di bisogni e risposte. Riteniamo si stia perdendo un'occasione per recuperare il ruolo della politica all'interno dell'ente locale, che è inevitabilmente un luogo politico. Non si vuole certo negare che in assenza di risorse finanziarie sia impossibile attuare le politiche dell'ente, ma è estremamente riduttivo ritenere che soltanto ciò che si traduce in spesa o entrata sia degno di attenzione o programmazione. Gli interventi riportati in bilancio sono parziali e limitati, in attesa della disponibilità dell'avanzo di gestione 2017, che si materializzerà con l'approvazione del conto consuntivo. Conclusione, manca il perimetro reale entro cui opera l'amministrazione comunale. Cercando di fare un'analisi dei numeri, rileviamo che gli interventi in conto capitale descritti nel bilancio previsionale 2018 ammontano complessivamente a 318.000 euro. Di questi, 118.000 sono solo circa il 3% del previsionale, sono destinati al patrimonio comunale e al territorio, come interventi di manutenzione straordinaria e asfaltature, compresi i soliti 5.000 euro per la famosissima area cane. I restanti 200.000 euro di investimenti sono finanziati dalla Regione intercettando il decreto regionale numero 106462 del 10 aprile 2017 e avente ad oggetto determinazione in ordine al Fondo Territoriale Regionale per lo sviluppo delle valli prealpine, che finanzia per 160.000 euro progetti con una ripartizione: uno per la realizzazione della palestra di roccia al Parco Due Mani, circa 27.000 euro, che condividiamo pienamente, mentre la restante somma di circa 173.000 euro è stanziata per la costruzione di un fabbricato al Parco Grignetta, certamente poco in linea con lo sviluppo delle valli prealpine. Senza considerare inoltre che il parco è già attrezzato di una struttura mobile, realizzata per gli stessi obiettivi, meno invasiva di una struttura in cemento legno, per di più realizzata recentemente e forse ancora in ammortamento. In questo contesto di dati incompleti e poco uniformi, abbiamo anche perso di vista il progetto per la realizzazione del muro di sostegno della strada provinciale, in corrispondenza alla pensilina. È una nostra svista? Pensare che l'opera veniva giudicata già 2 anni or sono importante per la sicurezza, ma oggi rimane ancora irrealizzata. Nell'ultimo Consiglio Comunale del 2017 chiedevamo di dare seguito con sollecitudine al progetto predisposto dall'Ufficio Tecnico Comunale nel lontano 2014, di cui era già stato avviato l'iter di realizzazione, finalizzato a migliorare la sicurezza stradale e diminuire il rischio nell'area del Parco Monte Due Mani. Criticità in termini di sicurezza stradale, peraltro non unica, in un paese attraversato longitudinalmente da tutto il traffico per la Valsassina. Purtroppo notiamo con disappunto che allo stato attuale nessun intervento per la sicurezza stradale è stato pianificato neppure per il 2018. La conclusione che dobbiamo trarre è la mancanza assoluta di sensibilità e concretezza dell'amministrazione Consonni verso la sicurezza stradale. In sintesi, a fine marzo non sappiamo ancora quali interventi saranno realizzati entro l'anno, perché gli strumenti di programmazione previsti dalla normativa non sono stati usati correttamente. Qual è il valore aggiunto di spendere 180.000 euro circa per realizzare una struttura in cemento finalizzata alla demolizione dell'equivalente struttura mobile esistente, meno invasiva e peraltro realizzata recentemente? Il miglioramento della sicurezza stradale e la riduzione del rischio sono una priorità per l'amministrazione Consonni o no? Per le ragioni esposte, il nostro giudizio è negativo.
Prego. Dichiarazione di voto. Siamo di fronte ad un bilancio di previsione 2018 che possiamo considerare sano e virtuoso. Come ha avuto modo di spiegare l'assessore Bussola, verranno garantiti tutti i servizi e non vi sarà alcun aumento di tasse. Nessun nessun aumento all'IMU, alla TASI, alla TARI e neppure all'addizionale comunale, ma c'è la garanzia di una costante attenzione al contenimento delle spese e ai bisogni dei cittadini. Per tali motivi il nostro gruppo esprime parere favorevole a questo bilancio.
Passiamo quindi alle votazioni. Del punto 9, quindi favorevoli 9, astenuti nessuno, contrari 4. Rivotiamo, vero, per l'immediata esecutività. Favorevoli 9, astenuti nessuno e contrari 4. Passiamo quindi al punto 10, progetto di aggregazione societaria interessante la Rioreti Holding SPA e società da essa controllate. Provvedimenti. Prego.
Sì, questa è l'ennesima votazione che facciamo su questo argomento. Ci siamo già trovati in diverse commissioni, anche congiunte bilancio e territorio. Abbiamo già votato in consiglio comunale e adesso ci chiedono per l'ennesima volta di esprimere il nostro parere, che ovviamente non può che essere il medesimo di quello che abbiamo espresso prima, cioè contrario a questa operazione, in quanto ci sono troppe zone d'ombra in merito a questa fusione di Rioreti Holding, nello specifico di Acel e Rioreti Gas con ACS Agam e altri comuni di altri soci. Ecco, sarò brevissimo. L'ultima volta avevamo espresso una perplessità che riguardava la difficoltà di conciliare la necessità di trasparenza assoluta da parte dei comuni e degli enti pubblici con la necessità di riservatezza propria di tutte le società quotate in borsa. Ecco, adesso con questa documentazione che ci hanno mandato, che era comunque piena di omissis, dove per ricevere la documentazione completa avremmo dovuto firmare un patto di riservatezza che durava 3 anni, sinceramente riteniamo che le nostre considerazioni del mese scorso siano sempre più veritiere.
Sì, cioè, allora, vale sempre il discorso fatto l'altra volta. Sostanzialmente, quando si è di fronte a fusioni, a incorporazioni aziendali, i problemi da valutare sono grossi, a volte fanno anche male, a volte sono rischiosi, ed è vero, cioè non è che dobbiamo nasconderci dietro un dito, perché ne abbiamo viste, almeno io che ho i capelli bianchi, ne ho viste un bel po' di queste operazioni qua. Però io credo che comunque sia in questo caso valga la pena di rischiare, perché sostanzialmente il mondo delle utility sarà un mondo che sarà assaltato dai bolidi internazionali e se non ci creiamo in Italia delle società robuste temo che avremo dei problemi, come sta succedendo ed è successo in altri contesti. Quindi secondo me queste qua sono iniziative che malgrado possono essere rischiosi, malgrado possono avere delle zone d'ombra, vale la pena sicuramente di tentare. Quello che mi stupisce un po' alla fine è che non ho poi sentito dei grandi discorsi su delle valutazioni, ho sentito più che altro scagliarsi contro la riservatezza. Ma signori, sappiamo tutti che A2A è una società quotata in borsa e che per una società quotata in borsa basta che si muova un ramoscello che si rischia nella quotazione. Sono sostanzialmente d'accordo su questa cosa qua.
Allora, io cerco di occupare il mio spazio su questa delibera alla quale io preannuncio già non parteciperò. Quindi rimarrò fino alla fase di dibattimento, di discussione, poi io non parteciperò alla votazione. Cercherò di occupare il mio spazio con un intervento che con i miei limiti culturali, tecnici e politici evidenziano tre aspetti. Uno, l'aspetto politico, cioè il senso di questa operazione. L'altro è l'aspetto tecnico e l'altro è l'aspetto democratico, che è stato sintetizzato nel punto della riservatezza. Entrambi i punti sono fondamentali, a mio avviso. La mia scelta finale è basata non tanto in contrasto alla posizione dell'amministrazione attuale, all'attuale giunta, alla posizione dell'attuale giunta, ma chiaramente come violazione che io vedo della società nei confronti della possibilità democratica di dibattere di un punto all'interno di un consiglio comunale. L'aspetto è quello politico. È un'operazione che ha come obiettivo quello di dare un peso, una presenza determinante all'interno di un mercato che è quello delle utility, che è quello dei servizi, che si preannuncia il prossimo campo di gara di partecipazione, perché è un mercato cospicuo, un mercato grasso, pieno di possibilità, perché i servizi poi siamo costretti, perché ci consentono di vivere la nostra vita, e quindi siamo costretti a pagare, altrimenti non ce li regala nessuno. Parto da un'osservazione per definire questo, che la inquadra in maniera fondamentale, perché partecipa a questa operazione gli 89 comuni della provincia di Lecco, ma poi ci sono altri comuni, tra cui c'è il comune di Sondrio. E il sindaco di Sondrio, circa un mese fa, fa questa dichiarazione: nel contesto della globalizzazione, nel quale vediamo tante volte dinamiche molto lontane dalla comunità locali, si costituisce una realtà importante che conserverà la vicinanza ai cittadini. Queste sono le dichiarazioni del sindaco Molteni di Sondrio. Ecco, partendo da questo, inquadra perfettamente l'operazione. Io devo cercare di portare la nostra società, che abbiamo detto più volte che si è scritto, sono società solide, che hanno operato con grande diligenza, con grande prospettiva, ahimè anche impostando facendo degli utili, che poi non ricordiamoci che tutto ciò che noi diciamo è sano e produce utili, lo è perché è fatto sulle nostre spalle con delle tariffe che hanno garantito questo, soprattutto nel passato, perché attualmente poi ci sono degli organi che mantengono carnierate e controllate le tariffe. Ora, lo dice il sindaco di Sondrio, che si è visto in questi anni una società come A2A che ha investito nel territorio, ma portando gli utili da tutt'altra parte e lasciando un territorio completamente utilizzato, perché gli utili che crea A2A non sono certo lasciati in Valtellina, ma vengono portati nella pancia di una società di cui poi i maggiori azionisti sono il Comune di Milano e il Comune di Brescia. Quindi il primo rischio che io vedo, e cui io politicamente ho sempre dichiarato essere contrario a questa operazione, è un salto nel buio, un salto poco chiaro di scegliere la via dell'essere grandi, di essere nel mercato con una forza grande, cercando un partner che ci porta con dei rischi elevati nel settore finanziario, con dei rischi elevati perché i nostri compagni di cordata, numeri alla mano, ci stanno portando dei debiti e noi portiamo capitale, e convinti su questa operazione perché abbiamo la prospettiva di allargare un mercato, di allargare il nostro campo d'azione della serie. Ci hanno spaventato con questa dichiarazione: se rimanete lì sparite. Io non ne sono così convinto, spero, poi sarà la storia che ci dirà quale sarà stata la scelta vincente. Leggendo la delibera che siamo chiamati, o anzi che siete chiamati a discutere o poi a votare, dal punto di vista tecnico, ci sono un primo punto che non è chiaro, perché è in contrasto con quello che sono poi i numeri nei progetti che la società, l'advisor che ha creato i presupposti per andare a definire prima il progetto preliminare e poi il progetto di fusione, c'è una confusione, una poca chiarezza a cui chi come me ha tentato, perché ne abbiamo discusso in commissione, ho fatto due richieste, una al prefetto e una alla società, per cercare di forzare un vincolo di riservatezza che è importante in questo senso, perché serviva per colmare dei documenti che, ahimè, se vanno letti in una chiave di comprensione che è molto articolata e molto difficile, se su diversi punti ci sono dei passaggi in omissis, la cosa non è per nulla chiara e non è comprensibile, ma la comprensione deve essere fatta per capire quali sono i rischi dal punto di vista economico, quali sono le regole che poi vanno a definire le quote di partecipazione delle nostre società e quindi quale sarà il peso delle nostre due controllate che finiranno in questo calderone. Quindi il primo punto è quello del numero di clienti che ci dà, ad esempio, la società ACS Agam, che è una delle controllate di A2A, che non è per nulla chiaro. Perché da questa definizione del numero dei clienti nasce poi la cifra, la quota di concambio che determina la percentuale di partecipazione nella società che si va a creare delle nostre società, piuttosto che quelle di ACS Agam, piuttosto che della società della Valtellina o quelle di Como. Se si va a recuperare nei passaggi che l'advisor, che ci ricordiamo quando ha presentato il piano preliminare e poi successivamente nel progetto di fusione, cioè Power Waterhouse PVC, quello con la sigla PVC, c'è un'assegnazione di una quota 650 euro cliente per un numero di clienti che è anche confermato in deliberas, che perché nella delibera si parla di distribuzione gas con circa 180.000 di clienti e nei documenti dell'advisor venivano stimati in 176.000, se si moltiplicano questi 176.000 per 654 vengono 115 milioni, che è un peso che determina una partecipazione societaria. Ma il problema è che dentro poi nel progetto non sono 115.000, non sono 115 milioni che fanno pesare la partecipazione di questa società, ma sono calcolati su una quota di clienti ben più alte, cioè 269.000 clienti, quindi ci sono 90.000 clienti in più che sballano questa quota, quindi c'è un primo punto tecnico che non è chiaro e non è comprensibile. Il secondo punto è nel passaggio M si parla di che cosa ci sta dando A2A per portare la sua partecipazione a quello che poi la vede presente nel progetto di fusione. E qui si fa riferimento, ed è più volte, in diverse occasioni abbiamo tentato di chiedere alla società di dare chiarimenti su questa cosa, è il conferimento, si legge nel punto M, al paragrafo I, il conferimento da parte di A2A SPA in A2A Idro 4 SRL di numero 4 centrali idroelettriche localizzate nella Lombardia settentrionale. Ecco, di queste centrali nessuno ha né una perizia, né un valore, né quanto creano come guadagno e quindi qual è il loro valore per dare un peso alla società che si sta creando. Esiste poi nel punto P un riferimento a mio avviso molto importante. L'accordo quadro, leggendo nella delibera, prevede che l'implementazione del progetto di aggregazione è sospensivamente condizionata all'avveramento di specifiche condizioni sospensive, tra cui in particolare il rilascio del parere positivo del perito. Quindi esiste un perito nominato dal Tribunale di Monza Reconta Ernst & Young S.P.A. sul rapporto di cambio della fusione e della scissione espresso nella relazione sulla congruità del rapporto di cambio redatta ai sensi dell'articolo 2501. Quindi il Tribunale di Monza, che ha competenza perché ha sede la società, mi sembra la CS Aga, non so perché è stato stabilito, ma comunque lui ha competenza, nomina questo perito e, ahimè, se io vado a leggere nella relazione del perito, che penso sia arrivata anche all'amministrazione comunale di Ballabio, io non so perché non è stata fatta girare anche ai consiglieri, ma comunque io l'ho ricevuta da altri consiglieri, quindi la relazione del perito, in maniera incredibile, a mio avviso, al punto 9, vediamo se lo trovo, limiti specifici incontrati dal revisore nell'espletare il presente incarico. Come in precedenza evidenziato, nell'esecuzione del nostro incarico abbiamo utilizzato dati, documenti ed informazioni forniti dalla società partecipate all'operazione, assumendone la veridicità, correttezza e completezza, senza svolgere verifiche al riguardo. Parimenti non abbiamo effettuato una valutazione economica sulla società partecipata all'operazione. Quindi, l'altro aspetto tecnico, chiamiamolo, io devo affidare le mie società che hanno lavorato bene, che portano capitale, che hanno una presenza in termini di patrimonio attiva, in un percorso societario in cui non è già chiaro, ci vengono dati dei documenti che non sono chiari, ci sono degli aspetti tecnici che stabiliscono il rapporto di peso dentro una società che non sono chiari, il perito nominato dice che si è fidato dei documenti che ha in mano, ma non ha fatto nessun passaggio senza svolgere verifiche al riguardo. Ecco, questo è la linea su cui corre questa operazione. Ho una perplessità sul pronunciamento positivo del nostro revisore dei conti su questa operazione. Questo mi lascia perplesso, così come mi lasciano perplessi i passaggi poco chiari. Io, ripeto, qui mi rimando alla mia limitata capacità tecnica, politica, ma so che in alcuni comuni i revisori, soprattutto nei comuni che hanno rifiutato di approvare questo progetto, il revisore dei conti ha trovato dentro questo percorso, sia a riguardo dei dati mancanti, a riguardo dell'espressione che va fatta dal punto di vista economico in una situazione così chiara, io non riesco a capire come possa fare ad esprimere parere favorevole dal punto di vista finanziario e contabile. Il cuore dell'operazione, per effetto della fusione e della scissione, realizzerà un aumento del proprio capitale, ACS Aga, la società di cui non abbiamo ben chiaro, quindi ha un aumento di capitale passando di euro 120.724.000, passando dagli attuali 76.619.000 ad euro 197.343.000, con emissione di numero 120.724 nuove azioni, da assegnarsi rispettivamente ai soci delle società incorporate. Ecco, non vorrei che che tutta questa cosa, noi entriamo qui con prospettive di mercato per combattere la globalizzazione, portiamo la capitale e ci danno carta straccia. Attenzione, conclude la nostra delibera. Effetti economici, punto 4, fatto dai nostri responsabili. Il presente provvedimento, questo non è della società, è presente nella nostra delibera, il presente provvedimento non comporta alcun riflesso immediato sulla situazione economica finanziaria o sul patrimonio dell'ente. A meno dell'articolo 49, ma il risultato dell'operazione di aggregazione societaria è destinato a produrre effetti futuri sulla partecipazione detenuta dal Comune di Ballabio in Rario Rete Holding e in conseguenza del progetto di fusione per incorporazione sulla partecipazione in ACS Agam e nella NUCO. Cioè ci stanno dicendo, attenzione, dal punto di vista finanziario per oggi va tutto bene, ma questa è una cosa che noi vedremo in prospettiva, lasceremo in eredità a chi arriverà. Per questo motivo, che in questo passaggio io, e concludo, trovo disgustoso la ingerenza fatta dalla società che stabilisce cosa io e come io devo firmare impegni di riservatezza quando già nel mio espletamento dell'incarico di consigliere comunale mi assumo le responsabilità di ciò che vedo, ciò che leggo e ciò che faccio, mi impongono per accedere alla piena documentazione da portare in consiglio, in un consiglio comunale, un impegno che è totalmente vessatorio, così come definito dal prefetto che ho incontrato a metà del mese di marzo, perché sta bloccando l'azione di un consigliere comunale che ha l'obbligo di entrare nel merito su un'annualità, 3 anni, che non sta scritto da nessuna parte, su un impegno talmente vasto, perché se fossimo seri a vedere questi documenti sarebbe una platea di persone talmente ampia, e quindi la responsabilità, come posso io prendermi una responsabilità nel momento in cui l'informazione è già di dominio di un numero vastissimo di persone, ma soprattutto nel momento in cui il progetto di fusione, per mitigare quelle preoccupazioni che il presidente della società, Lario Reti, indica anche al sindaco quando chiede di avere documentazione segreta, la possibilità di andare a turbare i mercati quando il progetto di fusione è già presentato al registro delle imprese il 26 gennaio 2017 ed è già accessibile, proprio perché non debba essere turbato il mercato, è già di dominio pubblico per chi ne vuole avere conoscenza, pagando il registro delle imprese dal 30 di gennaio del 2017, trovo totalmente irricevibile, soprattutto da un presidente di una società che pende da un'indicazione dall'autorità anticorruzione che l'ha giudicato inconferibile nel suo mandato, venga a dire al sottoscritto che non può accedere a una documentazione riguardante una società di un comune che controllata dal suo comune, che non può accedere alla documentazione completa. Per questo motivo io dichiaro di non avere intenzione di partecipare, mi rifiuto di partecipare alla votazione di questa delibera, e quindi io mi assento.
Dichiarazione di voto? Toscala, mi diceva.
Dichiarazione di voto. Siamo al passaggio successivo rispetto al consiglio precedente. L'Assemblea dei Soci ha deliberato a maggioranza il prosieguo dell'operazione ed è stato dato mandato ai sindaci di ottenere consenso favorevole in consiglio con formale approvazione. Ci è stata trasmessa quindi una documentazione informativa coperta però dalla dicitura omissis per assicurare la sicurezza e la trasparenza del mercato azionario. Oggi siamo di fronte a un progetto preconfezionato, dove è illegittimamente impedito ai consiglieri democraticamente eletti di conoscere gli atti. Questa è una fusione illegittima, frettolosa e alla cieca. Per tale motivo il nostro gruppo voterà contro il progetto di fusione.
Sono altre dichiarazioni di voto. Allora possiamo passare alla votazione. Quindi dopo. Quindi passiamo alle votazioni favorevoli. Solo il signor Cedro. 1. Contrari. 10. Astenuti. 1. Rivotiamo, vero, dottoressa Fernandi? Quindi favorevoli 1, contrari 10, astenuti 1. Ok, quindi non approva. Punto 11, modifica del regolamento comunale per l'uso del parco pubblico Grignetta via Confalonieri, e cedo la parola all'assessore Gattinoni.
Buonasera a tutti. Lo scorso anno abbiamo modificato il regolamento per la disciplina dei trattenimenti musicali presso i pubblici esercizi e all'aperto e il regolamento del parco Grignetta. L'argomento era già stato ampiamente dibattuto in commissione ed anche in consiglio comunale. E ci eravamo, tra virgolette, lasciati dicendo che dopo il primo anno avremmo valutato in base ai riscontri di concedere o meno più margine alle manifestazioni in programma. Quindi sostanzialmente il testo vigente recita che nei mesi di luglio e agosto l'orario di apertura potrà essere protratto fino alle ore 24 nei giorni di venerdì e sabato. Nella proposta di testo modificato si va a cambiare solo sul periodo, quindi anziché da luglio a agosto, da giugno fino a settembre, 10 giugno 10 settembre. Quindi considerato che il prolungamento dell'orario fino a mezzanotte lo scorso anno, nei mesi di luglio e agosto, ha riscosso un notevole consenso sia da parte dei cittadini che da parte dei commercianti e non ci sono pervenute lamentele, quest'anno abbiamo appunto pensato di estendere il periodo dal 10 giugno al 10 settembre, sempre limitatamente al venerdì e al sabato sera, per permettere di sfruttare al meglio tutta la stagione estiva.
Almeno io faccio una valutazione che poi è uguale anche per l'altro punto, perché sono due punti. Ma ci ritroviamo ancora al passaggio fatto nel 28 luglio 2017. Con rammarico vedo che anche qua mi è stato detto in commissione che ero per accoglimento di un nostro punto, ma leggendo poi non ci trovo nulla da cioè è un rimarcare, rafforzare una linea che voi avete scelto, senza andare per nulla a recepire un'indicazione che avevamo messo noi, che era per quanto quella che era riguardante al parco. Quindi sostanzialmente io non sono favorevole alla variazione, sia nei contenuti ma anche nella modalità, cioè trovo leggermente fastidioso che in un passaggio di questo tipo non si sia voluto scegliere un passaggio in una commissione per dire si sta cambiando un regolamento. Se la giustificazione sono piccole cose, non è che si stanno vedendo grandissime cose, però almeno nelle piccole cose non vedo il perché non si possa discuterle insieme.
Sì, sta benissimo che le commissioni le faccio sempre, cerco sempre di mandare materiale con vocazione anticipo. In questo caso qua ho detto, comunque già l'anno scorso avevamo espresso l'intenzione di ampliare 2 mesi. Sinceramente in coscienza non mi sembrava il caso di convocare una commissione per ampliare di 2 mesi, perché comunque era una cosa che è già stata detta, semplicemente per quello.
È la sensibilità del ruolo che uno ha. Non è questione mi sembra il caso o non mi sembra il caso. Comunque non vado, va bene così, era per dire le motivazioni per cui noi firmeremo contro, non è che voglio cambiare idea a chi non la vuole cambiare, come lei non mi può cambiare la mia posizione. Eravamo contrari il 28 luglio 2017 per dei motivi chiari e precisi. Non si è voluto recepire la cosa e penso che voi rimanete sulla la vostra posizione e io rimango sulla mia.
Quindi passiamo alle votazioni. Favorevoli 9, astenuti nessuno, contrari 4. Anche per questo l'immediata esecutività. No. non è necessario, d'accordo. Perfetto. Passiamo quindi al successivo punto, che è il punto 12, il penultimo, modifica del regolamento comunale per la disciplina dei trattenimenti musicali presso pubblici esercizi e all'aperto. Ancora cedo la parola all'assessore Gattinoni, ma...
Sì, stesso discorso di prima, per avere due regolamenti allineati.
D'accordo. Quindi possiamo passare direttamente alle votazioni. Favorevoli 9, astenuti nessuno e contrari 4. Quindi l'ultimo punto, che è una semplice comunicazione, che è il punto 13, comunicazione della deliberazione di giunta comunale numero 31 del 15 marzo 2018, ad oggetto riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi e variazioni agli stanziamenti del fondo pluriennale vincolato 2017 ai sensi dell'articolo 3,4 del decreto legislativo numero 118 del 2011. Prego. È semplicemente una comunicazione questa.
Sì, è solo una comunicazione di quello che ha fatto il ragioniere dottor Manenti, il riaccertamento previsto dalla legge. Principalmente le voci più importanti riguardano l'accatastamento di edifici comunali, gli impianti di illuminazione pubblica, la manutenzione straordinaria dei cimiteri, il fabbricati che ricordo era il tetto della protezione civile.